Sabato 6 aprile 2024, bentornati su Radio BlaBla Network per una nuova puntata di Nerd Point. Noi siamo il Nerd Team e qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buon sabato mattina a tutti, buongiorno a tutti. Si torna tutti quanti insieme a chiacchierare, come sempre ci siamo noi due, ci sono i vostri messaggi, ci sono tanti argomenti, tante novità. Sono già arrivati i messaggi, Ricky, ti vedo.
No, però mi ero dimenticato di aprire l'applicazione della messaggistica, quindi ne approfitto però per ricordare il numero a cui scriverci, che è il 339 8420 154, e scriveteci. Poi seguite Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, mentre seguite Nerd Point sia su Threads che su Instagram. Allora Teo,
sì, dimmi, hai riso? No, era questa la domanda.
Il quiz c'è,
è pronto,
ti dico il tema.
Voglio anticipare, il tema
è cult, quindi tutto ciò che è cult in videogiochi, serie TV e qualche film che, diciamo, di solito trattiamo a Nerd Point, no?
E quindi non c'è Amy Schilla.
No. Però la canzone cult in sottofondo potrebbe essere un'idea dei vari quiz. E quindi ci sarà qualche domanda magari su GTA, per spoilerarne una. Le ho preparate, sono una dozzina
di domande. Ma il migliore di tutti i nostri ascoltatori, quello che riesce a fare il punteggio più alto,
dovremmo deciderlo insieme, il premio. Dovremmo deciderlo prima che naturalmente il sondaggio, le storie vadano in onda.
Ci prendiamo un paio di giorni allora per decidere il premio, sì. E poi sì, metteremo sì. Le storie le facciamo su Instagram, no?
Sì, assolutamente.
Instagram Dinner Point, correte a seguirci se già non lo fate, perché arriverà lì. Quindi questo quiz fatto dal nostro Ricky a tema cult per quanto riguarda serie TV, film e videogiochi, e di sottofondo abbiamo deciso che metteremo Amy Schilla. Intanto noi ascoltiamo il nuovo singolo di Zerb, quello di Muaki, questa volta con Addicted.
Allora, io direi di addentrarci subito in quello che è stato un po' l'argomento della settimana, perché sappiamo che LOL, con la sua quarta stagione, è una delle serie TV, dei format, diciamo,
dei format, programmi
più seguiti su Prime Video e comunque in generale in Italia. E voglio subito partire con una domanda che ti faccio.
Partiamo alla grande, vai.
Prima di poi commentare i comici e quello che è successo nelle prime quattro puntate. Secondo te ha ancora senso come,
allora,
format?
Prima di questa edizione ti avrei detto no, non aveva più senso, l'ultima non mi aveva fatto tanto ridere. È vero che non si dovrebbe ridere, però loro dovrebbero farti ridere, quindi loro dentro non devono ridere, ma noi da fuori che lo guardiamo dovremmo ridere. Dopo la terza stagione, secondo me, non aveva più molto senso portarlo avanti. Ho visto anche che Fedez, nella presentazione di questa quarta stagione, è stato un po' sottotono. È vero che ha avuto le sue vicende personali che magari l'hanno distratto, quindi non c'è stata quella promozione da parte sua, c'è stata da parte degli altri concorrenti, degli altri presentatori. Importante
marketing,
però, prima della messa in onda, un pochettino più sottotono. Devo dire che però le aspettative basse, minor hype, hanno contribuito invece a farmi ridere. Mi sta divertendo questa quarta stagione. Su internet, sui quotidiani online, capita di leggere che invece non fa ridere anche questa stagione, la peggiore di tutte. Non sono per niente d'accordo.
Secondo me la terza è la peggiore di questa.
Sì, la
che
terza
rimane sotto,
era la
secondo
peggiore
me
di tutte.
Questa alle prime due, la prima, vabbè, poi era la novità, chiaramente.
Vabbè, ma lì è inarrivabile.
Però se ci fai caso, io alla fine sono d'accordo, nel senso, non è che non abbia senso LOL, semplicemente è meno, magari ti intrattiene meno di prima, però comunque secondo me è una buona forma di intrattenimento. Se noti intorno proprio alla serie, al format, al prodotto, c'è meno hype rispetto al passato, la gente non corre a vederlo.
E questa è una fortuna,
nel sì, esatto, anche perché ti eviti magari qualche spoiler, non corre a vederlo nel momento esatto in cui esce, mentre succedeva con le prime stagioni. Non ci sono,
non siamo
meme.
Nemmeno in lockdown,
è vero,
era
sì,
stato
sì,
un evento infatti, mediatico
infatti. Sì, sì.
E social, anche complice il fatto che eravamo rinchiusi in casa.
No, infatti, non ci sono meme che invadono il web, però dai, devo dire la verità, che queste prime quattro puntate si sono lasciate guardare, anche se io poi ti dico,
se
non
poi parleremo
c'è
dei concorrenti.
Secondo me sono stati amalgamati male in questa stagione come comicità, poi voglio sentire la tua.
Sì, sì, poi dopo avremo modo di parlare dei concorrenti,
merito,
delle scelte fatte, ma anche secondo me degli errori che hanno corretto rispetto alla terza stagione, proprio nel casting dei concorrenti.
Allora, parliamo del cast, quindi andiamo subito con, diciamo, un rapido elenco che vede in ordine alfabetico Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angelo Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone a quota De Jackal, ormai
la tassa
canonica
fissa.
Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e il vincitore del contest di LOL Talent Show,
che io non ho guardato e non guarderò,
che neanche io ho guardato,
visto il livello di chi ha vinto non guarderò il Talent Show.
Esatto, anche se in realtà qualche clip non mi era dispiaciuta. Ti dico, secondo me in questa edizione manca il comico, quello diciamo un po' pungente, no? Quella comicità un po' alla Mago Forest.
Eh beh, ma è difficile trovare tutti gli anni qualcuno con quel tipo di comicità.
Però quest'anno secondo me sono magari attori comici come per esempio Angela Finocchiaro, che a me piace molto, che però non lo so, mi manca un po' quella comicità un po' più magari demenziale a tratti.
Beh, demenziale c'è Rocco Tanica,
lui secondo me
sta facendo morire dalle risate,
sta emergendo
piano cresce nei quattro episodi,
per ora è il migliore.
Io stavo piangendo quando si è messo a fare il cantautorato impegnato.
Lui è uno dei migliori. Sto apprezzando, ti devo dire la verità, anche Aurora Leone nel suo.
No, davvero?
Sì.
A me non fa ridere.
Non mi sta dispiacendo, ed è uno di quelli che si mette anche un po' più in gioco, Edoardo Ferrario.
Edoardo Ferrario è bravissimo perché non si tira mai indietro. Fa da spalla a tutti. Panariello fa sempre i suoi personaggi che fanno sempre ridere, no? Fa sempre le stesse cose da 20 anni e fa bene a farlo perché continua a far ridere, e quindi è giusto che sia così. Edoardo Ferrario sta facendo da spalla a tutti quelli che magari hanno un momento di difficoltà durante il tentativo di far ridere, si inserisce lui e salva la situazione. In questo è molto bravo, ed è molto bravo poi nei suoi personaggi, ma lo si conosce da anni. Recentemente è entrato a far parte anche del mondo Jalappas con il Jalappas Show, dove è uno dei migliori. Lo sta dimostrando anche a LOL.
Poi adesso ti chiedo i tuoi. Invece quelli che trovo un po' sottotono sono Claudio Santamaria, che si vede un po' che alla fine
è un attore. E infatti secondo me la parte migliore che fa lui è quella dove ti fa piangere, non quella dove ti fa ridere,
esatto,
perché
fa
un pezzo che dici caspita, è davvero bravo, ma con LOL c'entra poco.
Stavamo commentando il cast della quarta stagione di LOL, stavo facendo i miei promossi e bocciati, adesso Teo ti passo la parola. Quindi ti dicevo, Claudio Santamaria, grandissimo attore.
E l'ha dimostrato anche a LOL.
L'ha dimostrato anche a LOL, però ecco, un po' giustamente non è il suo, quindi diciamo mi lascia un po' più perplesso. E ti devo dire la verità, Abate Antuono è stato dentro poco.
Ah, facciamo così gli spoiler, Ricky.
Sì, tanto ormai su internet è tutto uno spoiler per quanto riguarda
LOL. A proposito
LOL,
di Diego Abate Antuono, si è presentato dicendo una certa cosa, no? Dicendo, io queste sono cene che faccio abitualmente con i miei amici, dove provano a farmi ridere e non ci riescono. E quindi lui è entrato a LOL con l'idea di farsi una cena tra amici. E infatti passa il tempo seduto a mangiare.
Sì,
quel momento lì, lui mi fa morire dal ridere, perché riesce sempre a inserirsi sui pezzi degli altri. Magari gli altri fanno fatica a farti ridere, arriva lui con la battuta e ti fa ridere. E in questo, secondo me, è stato il migliore nei primi episodi.
Allora, io ti
Però
dico
poi
che...
si è rovinato con le sue mani.
Sì, esatto, è fatto, diciamo, morire in maniera un po' stupida. Il suo ingresso col sottofondo di eccezionale veramente,
sì.
Lui che arriva con la valigia è stata una cosa da brividi, sembrava un ingresso da wrestler nella WWE. Comunque, i tuoi promossi e bocciati.
Allora, detto di Abate Antuono, che comunque lo promuovo perché mi sta facendo ridere anche dalla control room con Fedez, Matano e Lillo, sicuramente devo promuovere Rocco Tanica, che mi sta facendo morire dalle risate. Secondo me è quello che più fa ridere tra tutti. E poi secondo me la sua comicità è una delle più adatte al contesto di LOL, a differenza di chi fa stand-up comedy o altri tipi di comicità. La sua si sposa perfettamente con il format. Edoardo Ferrario, confermo quello che hai detto tu, bravissimo, mi sta facendo ridere. E poi degli altri mi fanno ridere magari alcuni personaggi, tipo Panariello che fa i suoi personaggi, Renato Zero mi fa sempre ridere, Lucia Ocone quando viene fuori con la signora romana mi fa sempre, Veronica mi fa sempre molto ridere, ma anche la televendita mi fa molto ridere. Sono i suoi personaggi classici che portati comunque nel 2024 con cose nuove fanno sempre ridere. Invece, a differenza tua, devo dirlo, a me Aurora Leone non sta facendo ridere per niente. Non so, con quest'anno abbiamo finito, no?
Sì,
è l'ultimo,
quest'anno...
poi o recuperano gli altri.
Terminano le quote Jackal, quindi sarà l'ultima. Di nuovo in diretta, e quindi rimaniamo in attesa anche dei vostri pareri su questa quarta stagione di LOL. Scriveteci al 339-84-20154. Siamo curiosi di sapere quali sono i vostri promossi, i vostri bocciati, se in generale come format lo trovate ancora gradevole e divertente, se invece l'avete abbandonato col tempo. E
tra l'altro ci siamo dimenticati dell'undicesimo concorrente.
Sì.
Vabbè, una cosa all'inizio un po' scherzosa, che sì, è stato divertente l'idea di fare questa cosa qui. Poi quella persona lì, ovviamente, non voglio fare spoiler, ma magari l'avete visto. Non è il suo lavoro far ridere. Non è il suo lavoro far ridere.
Ti posso dire, quindi, che non è stato il peggiore.
Esatto. Sì, sì, comunque si è impegnato tantissimo.
Si è impegnato
una volta
molto.
In gioco,
si è impegnato
una volta in
molto.
Si è buttato
sì,
a pie pari.
Quello l'ho apprezzato. Poi chiaramente fa un altro mestiere, quindi ha provato, diciamo, con qualche freccia spuntata al suo arco, qualche barzelletta un po'
sì,
demenziale. Vabbè, quando sei lì devi provarla così. A me, ti dico la verità, piacerebbe un giorno vedere un format di questo tipo con persone random, magari, no? Magari meno famose di quelle che...
Quindi non comici,
no.
Famosissimi, ma comunque magari personaggi del piccolo schermo della televisione.
Esatto, sì. Secondo me, quando metti dentro gli attori, hanno quel qualcosa in più nel tenere la risata.
Si vede, si è visto...
Che secondo me, cioè, mi manca un po' la risata spontanea. Ecco, secondo me, rispetto alle edizioni precedenti, gli attori, i partecipanti arrivano con tutte delle strategie, poi non si ride mai, e questo condiziona anche da casa.
Sì, perché loro vengono per vincere.
Esatto, manca un po' quella risata spontanea. Io non amo molto, come si chiama il comico che fa le imitazioni della prima stagione? Quello che ha fatto l'imitazione di Cannavacciuolo.
Sì, sì, adesso te lo dico. Pintus.
Non,
che mi ha
non
fatto
è
morire da ridere
nella
prima stagione.
Però quando aveva fatto quella risata spontanea, comunque mi manca un po' quel
sì,
tipo,
vabbè,
di risate così.
Nessuno, insomma, farà più come lui, perché si era
autoeliminato. Ecco, Panariello ha fatto una bella risata l'altra sera.
Sì,
no?
Sì, ha fatto
mi
una
piace,
bella risata.
Mi piacciono queste cose.
Però se le tengono queste per non essere ammoniti.
Pronostico time.
Quest'anno è dura, eh.
Qui in studio e voi da casa.
Allora,
chi vince la quarta stagione di LOL?
Per come si è rappresentato, avrei detto una persona che però è stata eliminata. E quindi
subito.
Subito, per primo. Quindi, no, però aveva detto determinate cose, uno si aspettava. Allora, chi potrebbe vincere quest'anno, considerato il fatto che nessuno è stato in grado di trattenersi dopo quattro puntate? Ne mancano solamente due, che usciranno lunedì, ricordiamolo. Quindi molti lunedì mattina, invece di andare a lavorare, guarderanno LOL. No, non credo. Una volta magari sì, qualche anno fa, adesso meno. Allora, io mi gioco quello che mi sta facendo più ridere, e che secondo me è anche quello che, se vuole, è in grado di rimanere un pochettino più serio, che è Rocco Tanica.
Allora, io potrei dire Rocco Tanica, però cambio per...
Ma no, sennò poi mi dai la colpa, che te l'ho rubato.
Perché potrebbe anche... Alla fine poi chi osa di più sono
sì,
quelli che magari ridono poi durante un proprio sketch.
Però ad esempio 2 anni fa Maccio aveva sparato tantissimo forte e poi comunque era riuscito a trattenersi.
Allora voglio...
Vai.
Dico Aurora Leone.
Perché vincono sempre loro, vincono.
Provo...
Continuano a vincere.
Provo a giocarmela così. Vediamo cosa accadrà.
Lei però tra un po' la prenderanno un po' di mira, eh.
Sì, lei ha la risata facile, ha voluto sparare una quota rosa. Sì.
Hai voluto azzardare, vedremo. Vedremo. Tanto mancano 2 giorni all'uscita degli ultimi 2 episodi. Ci si aspetta di ridere ancora di più. Magari non sarà così nella parte finale dell'ultimo episodio, perché quando rimangono in 2 o 3 si frizzano, si paralizzano e non fanno più sketch perché hanno paura di ridere. E vediamo, sperando di non arrivare al duello finale come negli ultimi anni, ma che ci sia un qualcosa prima che gli fa ridere.
Esatto. Io vorrei chiudere, diciamo, questa parentesi LOL lulliana
LOL, sì,
con un appello.
Fai l'appello.
Prossima stagione Enrico Brignano, per favore.
Ah, caspita, lui sarà fortissimo.
E per poi, me lui è il GOAT.
E poi Ricky, visto che manca in questa quarta stagione, l'amalgama.
L'amalgama,
dove
sì.
Dove si compra l'amalgama?
Sì, sì,
dove...
Esatto, grande cheat.
Grande citazione
del Catania.
Il presidente Catania di parecchi anni fa, dove si compra l'amalgama. Quest'anno manca, però è difficile.
Sì,
devono
sì,
prima
sì,
selezionare i comici, poi anche riuscire a capire chi possa interagire meglio con gli altri.
È un Checco Zalone, dai. Un Checco Zalone,
Zalone. Io
sarebbe...
sarei contentissimo, ma adesso è tornato a fare il musicista, quindi non lo so, non lo so.
Allora, da casa ti danno fiducia, sono
sì,
in fila
ho
al centro scommesse a puntare su Rocco Tanica. Ci scrive da casa Mattia che dice che sì, si rimette in alta mano,
no,
sta giocando
noi,
tutto, ha detto.
Perché noi qualche anno fa poi su Instagram Dinner Point avevamo messo tutte le previsioni azzeccate in quel periodo. Il problema è che sono passati degli anni e quindi uno va a rivedere quello e pensa che noi ogni volta ci prendiamo, vediamo se quest'anno andrà meglio e non come con Sanremo, dove però, là, lo sappiamo, si sono messi d'accordo in sala stampa per far vincere Angelina Mango, che per carità, se lo meritava lei come se lo meritavano anche altri, e quindi la previsione che è fatta il sabato mattina tutto dava in quella direzione, poi hanno cambiato però.
Notizia!
Allora, notizia che ci porta nel mondo di Guerre Stellari.
Doppia notizia, allora.
Ah, no. Allora,
doppia notizia.
Vai con la prima,
Guerre
allora.
Stellari. The Mandalorian e Grogu, film, sarà rilasciato nelle sale cinematografiche il 22 maggio 2026.
Tra due anni.
Tra due
devono
anni.
Girarlo. Ho letto che torna, ovviamente, Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, il mandaloriano. E ho letto anche i commenti e grazie al beep torna lui, tanto non deve fare niente, deve solo metterci la voce.
Forse tu, esatto, se torna perché...
No, lui torna.
Ah, lui torna.
Lui, Pedro Pascal,
tanto
torna.
Le riprese di The Last of Us le ha terminate.
No, ma davvero, le scene magari le gira lo stuntman e lui ci mette la voce.
Ah, torna per doppiare, potrebbe fare un smart work.
E poi se deve togliere, remoto. Tanto il casco non lo può più togliere, no?
Si spera perché,
si spera, perché
no,
ne
vale
di ogni,
tutto ormai.
Ne ha combinati di ogni per poterlo rimettere. E quindi... C'è un po' di, come dire, incredulità questa notizia, perché è una serie TV che aveva episodi che duravano mezz'ora. L'episodio più lungo è all'interno del libro di Boba Fett, The Book of Boba Fett, che quello è un mini film, Il Ritorno del Mandaloriano, aveva senso. Non so che cosa possano raccontarci di loro due, di questi due personaggi, perché secondo me la loro storia è stata sviluppata bene e può andare avanti nella prossima serie TV. Fanno un film che si ricollegherà alle vicende di Thrawn, della viceammiraglio, Gran Ammiraglio Thrawn, non mi ricordo il titolo, correggetemi tramite WhatsApp. Ormai è questa la direzione che sta prendendo il filone di Guerre Stellari. Vedremo.
Vedremo, siamo curiosi. Comunque avevano annunciato che il filone di Guerre Stellari sarebbe proseguito poi al cinema con... parecchi film e anche con qualche serie TV che invece verrà trasmessa su Disney Plus. Vedremo nei prossimi anni appunto il successo del franchise, se saprà ritornare ai picchi, ai fasti di un tempo. Di nuovo in diretta qui su Radio Bla Bla Network. Vi ricordo rapidamente i contatti per interagire con noi. Potete scriverci al 339-8420-154 e seguire Radio Bla Bla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Ci siamo tuffati nell'universo Star Wars dando la notizia dell'uscita al cinema nel 2026 del film su Grogu e il Mandaloriano. E adesso so che hai un'altra notizia.
Sì, c'è, perché è uscito il trailer. Uscirà tra qualche settimana su Disney Plus un nuovo prodotto d'animazione che riprende quello che era stato fatto con Tales of the Jedi. Erano 6 episodi, 3 dedicati a due diversi personaggi. All'epoca erano due signori personaggi, perché c'erano il Conte Dooku e Ahsoka. Questa volta invece uscirà Tales of the Empire, quindi non più dei Jedi ma dell'Impero, i racconti, e i due personaggi saranno due personaggi che appartengono al mondo dell'Impero. Io, detto sinceramente, non conosco questi due personaggi, per me sono delle novità. Secondo me chi ha seguito tutto l'universo espanso di Guerre Stellari, chi ha seguito negli anni i vari prodotti di animazione, magari li ha già visti, li ha già sentiti, sono più conosciuti per loro. Però comunque vengono introdotti quindi anche in questo prodotto questi due personaggi, secondo me, perché poi capiterà di ritrovarli nel susseguirsi delle vicende di Guerre Stellari, di Star Wars, serie TV e film che stanno facendo. Ormai la direzione che hanno intrapreso è quella di andare a riempire il vuoto che c'è tra film 6 e 7, anche perché devono mettere una toppa, devono spiegare come mai torna in voga l'impero, nonostante l'impero venga sconfitto da Luke Skywalker.
E nel contempo però, correggimi se sbaglio, l'idea poi è anche quella di sviluppare
oltre l'ultima trilogia.
Comunque
sì,
c'è
sì.
Previsione un altro film su Rey Skywalker.
Sì, ma lì vanno avanti con i film, secondo me, e andranno avanti con i film con quella strada che hanno intrapreso con quella trilogia, che ha detto molto poco, sinceramente, oltre a creare un problema del dover adesso inventarsi tutta una serie di prodotti per spiegare come mai risorge l'impero.
Secondo me è stata un'occasione un po' sprecata l'ultima trilogia, perché in realtà
L'hanno usata per fare soldi, quindi loro l'hanno sprecata.
Esatto, sì, le tre storie sono le trame dei tre film sono deboli, però secondo me il personaggio di Rey poteva essere sviluppato molto meglio, secondo me aveva delle potenzialità
che vedremo poi dove porterà, perché lo riutilizzeranno.
Di nuovo in diretta, altro giro, altra notizia. Dare le notizie è una cosa che mi gasa sempre molto, perché
è arrivata un'ansia, un'agenzia, no?
Ieri sono rimasto sorpreso quando l'ho letta, perché era una delle cose che proprio non mi aspettavo e mi ha reso proprio felice come un bambino. E in questo caso bambino, proprio il caso di dirlo, perché uscirà sempre nel 2026, quindi toccherà aspettare anche qui un paio d'anni. Intorno a giugno un altro capitolo, il quinto, di Toy Story.
È giusto,
è uno
che...
dei film più dei cartoni, dei film d'animazione che più mi ha appassionato da piccolo e ancora da oggi.
È giusto, secondo me, che ogni generazione abbia il suo Toy Story, quindi fanno bene a portarlo avanti. È stato sicuramente uno dei prodotti d'animazione più belli di quando eravamo noi bambini, e lo rimane tuttora, perché poi io li ho recuperati tutti gli altri che sono usciti, e devo dire che sono stati tutti belli.
È uno dei pochi franchise che secondo me non è vero che il primo è il più bello.
È vero.
Forse ti dico la verità, forse l'ultimo, il quarto, è quello un po' più debole, ma il secondo e il terzo secondo me sono... Allora, io se ti dovessi fare una classifica adesso te la faccio. Al primo posto ci metto il terzo capitolo.
Il terzo era molto bello.
Poi
sì,
il primo, poi il secondo e poi il quarto.
Poi il quarto alla fine, che comunque
ma
a me è piaciuto
molto. Ma conosco anche molte persone a cui piace il secondo più di tutti, quindi non, i sequel non sono stati sprecati.
Poi il terzo c'ha un finale che è strappalacrime, cioè per come era stato pensato. Ecco, bisogna riconoscere che Toy Story è uno di quei pochi prodotti, di quei pochi franchise, possiamo utilizzare questo termine, che non ha paura di andare avanti,
esatto,
di lasciare indietro personaggi che ormai hanno raccontato la loro storia, e di portare avanti invece quei personaggi come i giocattoli, che sono gli unici che rimangono fermi, che
esatto,
non crescono. Crescono tutti quelli che gli sono attorno, e infatti si vede l'evoluzione, il cambiamento,
sì.
Cambia la società, ed è giusto quindi che Toy Story mano a mano vada avanti.
Sì, sì. E tra l'altro il terzo capitolo ci presenta uno dei villain più
che
villain? L'orso Lozzo.
Ah, sì.
Sembrava tutto pacioccoso all'inizio, in realtà era il peggiore di tutti. Comunque contentissimo di questa notizia, ma dovremo aspettare il 2026.
Ma tanto
speriamo,
quest'estate
perché...
arriva Deadpool, Ricky.
Quest'estate arriva Deadpool. Quest'anno come film d'animazione, quest'anno c'è anche animazione, c'è il nuovo capitolo di
Che cosa? Cosa che
esce? Inside Out.
Ah, di Inside Out
da
arriva.
Attenzionare, sì. E un nuovo film sul Re Leone, lo spin-off di Mufasa, attenzione, Di nuovo in diretta qui su Radio Blabla Network. Sta per terminare la prima ora di Nerd Point, ma so che per la seconda ora intanto ci collegheremo con Luca, dell'idea che ti manca. Poi so che volevi portare un argomento, perché stai seguendo Invincible.
È finita la seconda stagione di Invincible.
Bella, piaciuta?
Ed è finita con il botto.
Aia.
È finita con il botto, è stato molto divertente il finale. Botto dato più da due camei che non dovevano esserci. Che è successo, Riccardo? Che stai combinando?
No, commentavo i camei, intanto mi sono ingarbugliato con... Ma ne esco,
Vai, ne esci, che stai facendo qualcosa che non si sa bene.
Ce l'ho fatto.
Dobbiamo mettere le telecamere, così riprendono, vedono quello che fa durante le due ore di Nerdpoint.
Il filo della cuffia mi si era incastrato.
Sì, prima il filo della cuffia, poi c'era
il
riscaldamento, prima che ti dava fastidio.
C'era riscaldamento acceso, ragazzi, adesso diciamo al direttore di spegnerlo.
È un problema, perché ad aprile continua a cambiare da un giorno con l'altro.
La settimana scorsa ero malato.
Ma invece, Ricky, che cosa ne pensi del fatto che in settimana arriva finalmente su Prime Video? Ho detto di Invincible, del quale parliamo dopo con più tempo, dedicandoci un po' più di tempo per raccontarlo bene, che arriva finalmente la serie TV targata Prime Video di Fallout, tratta dal videogioco.
Molto contento, molto curioso anche di capire come mai Prime ha cambiato la propria strategia e quindi uscirà tutta in un giorno.
Ah, quella è uscita in un giorno, non un episodio?
Sì.
Ah, caspita.
Questa cosa un po' mi fa paura.
No, invece a me non fa paura. Perché vuol dire che vogliono puntare sul fatto che uno se lo guarda tutto e poi va sui social a parlarne, e parlarne, più persone vanno a vederlo.
Però secondo me ne parli di più se la programmazione è...
Non lo so, perché Netflix ha basato le sue fortune proprio quello, su quello, quello, eh.
Sì, sì, però
la
quello
casa di carta, uno si guardava tutti gli episodi e comunque ne parlava.
Di Netflix.
Umbrella Academy lo stesso.
Sì, sì, vediamo. Io questa cosa qui non lo so, voglio capire perché l'hanno fatto. Comunque molto curioso, il trailer è bellissimo e quindi l'attendo con molta ansia. Magari poi nella seconda ora invece commentiamo anche... come si sta sviluppando Shogun, cioè apprezziamo la battaglia finale, mancano 3 episodi.
Se si decide di andare a combattere quell'altro.
Esatto, quindi vediamo e intanto...
Che è stato veramente il prodotto meglio realizzato del mese di marzo,
sì,
Shogun.
Sì, veramente valido.
Ma è anche febbraio, cioè li metto sia per la scrittura, sia per le scene, le riprese, la fotografia, tutto quanto insieme. Davvero hanno fatto un signor prodotto che merita ancora più attenzione di quella che gli stiamo dando.
Inizia ora la seconda ora di Nerd Point. Perdonate il gioco di parole, siamo qui.
No, non te lo perdono.
Con Teo, che
e con
non
Ricky.
Mi perdona.
No, io non perdono niente.
Non fa stagi. Nella prima ora abbiamo parlato di LOL, abbiamo parlato poi di altri argomenti sparsi, abbiamo dato notizie qua e là sull'universo Star Wars, su prossime uscite al cinema, Toy Story, ma
sui videogiochi che diventano serie TV?
Sui videogiochi che diventano serie TV
in attesa di God of War, perché Prime ha preso Fallout e lo fa uscire adesso, ma poi uscirà anche God of War.
C'è su Prime uscito a marzo, non l'ho ancora visto, ma devo trovare la serata giusta per vedere Gran Turismo, a proposito
di videogiochi. Ah, sì, vero, c'è Gran Turismo, è vero. Sì, sì.
Che hanno ispirato film o serie. Poi, in questa seconda ora, invece, andremo tra pochissimo intanto a collegarci col nostro amico Luca. Poi Teo ci parlerà di Invincible e magari troveremo spazio anche per commentare Shogun, che tanto ci sta appassionando a 3 episodi dalla fine della stagione, probabilmente anche della serie, perché è nata per spegnersi.
Eh sì, beh, tratto dal romanzo.
Tratto dal romanzo, esatto.
E quindi non si va oltre il romanzo, giustamente.
Giusto, così.
Tra l'altro, vedi, si ricollega il discorso Luca Invincible. Da Luca c'è la saga completa di Invincible, ma quello che si è visto nel finale di seconda stagione, alcune cose, i cameo soprattutto, non ci sono nel fumetto, perché fa riferimento alla situazione attuale.
Diciamo dopo.
In realtà loro non hanno i diritti per far comparire supereroi della DC o della Marvel. Però basta che giochi un po' coi nomi e con la raffigurazione e li metti lo stesso. E quindi è stato molto divertente. È stato molto divertente. Purtroppo uno me l'ero spoilerato perché su X avevano scritto che sarebbe comparso Batman. In realtà non compare Batman. Però compare un qualcosa che ti fa pensare a Batman. E poi invece ce n'è un'altra
Robin.
Scena un po' più lunga. No, non è Robin. Anche perché il cognome del protagonista di Invincible è Grayson. Come Dick Grayson, però non c'entra niente. Quindi avremo poi modo di parlare di fumetti con Luca tra pochissimo. E dopo vi porto quindi sul finale di stagione 2 di Invincible, in attesa della terza stagione, che dicono che sarà ancora migliore, ma è quello che fanno sempre, no? Finisce un prodotto, ma aspettate la prossima stagione che sarà ancora più bella. Si crea l'hype, poi ci vogliono anni prima che esca, e poi magari non è così bella come ce l'avevano promessa. Speriamo in bene.
State con noi. 339-8420-154 è il numero per interagire con noi durante la diretta. Ci sentiamo tra pochissimo.
Allora, a differenza di quanto raccontato da Ricky pochi minuti fa, abbiamo chiamato Luca, ma in questo momento è in alto mare in negozio. Questo pomeriggio poi ci sarà anche l'evento con il firmacopia in negozio, quindi ci ha chiesto di rimandare la chiacchierata con lui. Vediamo poi se riusciremo a farla entro mezzogiorno come di consueto. E allora, Ricky, se tu
oggi
sei d'accordo...
Non indovino una, quindi...
Perché cos'è che non hai indovinato?
Ho fatto prima il casino col filo delle cuffie. Ho annunciato Luca che non è al telefono, quindi penso che mi starò zitto.
No, adesso mi dici quale canzone ci sarà dopo.
Dopo
tra due minuti cosa ascoltiamo?
Il cielo non mi vuole.
Facile,
non
così
ci
hai
vuole,
letto, adesso te la cambio,
vuole.
La cambiamo in corsa, così non ci sarà nemmeno quella. No, allora, siamo arrivati al finale della seconda stagione di Invincible. Una seconda stagione che è stato difficile seguire per un motivo molto semplice. Sono solo 8 episodi e Prime Video ha pensato bene non solo di far uscire un episodio a settimana, ma di fare una lunga pausa tra i primi 4 e gli ultimi 4. E quindi lì sì, qui sì è servito avere i riassunti prima di ogni episodio, anche perché in questa seconda stagione ci sono tante trame che si intersecano tra di loro, tanti personaggi, tanti villain che magari non compaiono all'inizio, non compaiono per un po' e poi di colpo riappaiono, e quel di colpo riappaiono non è dopo soli 7 episodi, ma magari è dopo 5 mesi, perché nel frattempo è passato un bel po' di tempo, e quindi io ad esempio a un certo punto non mi ricordavo esattamente chi fosse un personaggio, ma poi con i riassunti l'ho recuperato, quindi hanno fatto almeno questo gesto carino di inserire i riassunti. Seconda stagione che è stata molto bella, bisogna confermare il giudizio positivo che avevamo dato a suo tempo parecchi anni fa per la prima stagione di Invincible. C'è un fumetto che ha avuto un enorme successo alle spalle ed è stato migliorato, c'è lo stesso creatore del fumetto che ha detto: l'ho fatto quel fumetto quando ero molto giovane, adesso posso intervenire con la serie d'animazione e modificare quello che secondo me non funzionava. E devo dire che questa seconda stagione lascia ben sperare per il proseguo con una terza stagione. Hanno detto che sarà ancora più bella. Si va nel vivo poi della vicenda, dello scontro tra Invincible e il suo pianeta di origine, che lui ovviamente non ha mai visitato perché è nato sulla Terra.
Ad oggi è effettivamente Invincible il protagonista o...
Allora, capita sempre che ne prende parecchie, però poi alla fine, in un modo o nell'altro, riesce sempre a cavarsela e a salvarsi. Poi è bello perché all'inizio, prima che compaia la scritta Invincible, c'è sempre un diverso personaggio che dice io sono invincibile, ma dice sempre io sono, e poi compare la scritta Invincible, ma non è per forza il protagonista.
Di nuovo in diretta era Fred Palma con la sua Il cielo non ci vuole su Radio Blabla Network. Matteo ci stava parlando del finale di Invincible, finale a sorpresa con cameo inaspettati.
Sì, le sorprese
che erano appunto Batman e...
Allora, ce n'è uno prima, con una bella scena che fa riferimento anche a tanti prodotti d'animazione e film che sono usciti nell'ultimo periodo, di questo personaggio che è sovraesposto. Lo dico se rovino la sorpresa
no,
che
no,
sta
dillo,
guardando.
Dillo, dai, se è sovraesposto.
È sovraesposto, però questo cameo era ancora... Compare un personaggio che si chiama Agente Spider, che combatte contro Prof. Oak.
Quello dei Pokémon.
Esatto, sicuramente, Prof. Oak. Sì, è vero. È vero, quello dei Pokémon.
È vero, sì, di lui.
È vero, io ho capito, non avevo collegato che avevano ripreso, magari non se ne sono accorti neanche loro, perché per fare il verso a un personaggio e per non poter utilizzare il suo vero nome l'hanno chiamato Prof. Oak, anche se ha i tentacoli metallici come la sua controparte vera reale della Marvel. E quindi c'è questo agente Spider che parla di multiverso, di portali che si aprono, di visitare altri mondi, perché c'è una fase in questa battaglia finale di stagione dove Invincible per l'appunto viene sballottato tra un universo e l'altro, e finisce anche negli universi della Marvel e della DC. Questo era quello della Marvel, ovviamente senza diritti, fatto in un modo diverso, e poi entra anche in quello della DC, dove effettivamente incontra, si vede solamente un lembo di mantello nero, e lui che parla con questa persona che non si vede, non viene inquadrata, e lui che dice: ma dai, quindi ti vesti come un pipistrello e il tuo nome ha il nome pipistrello nella... sei una persona e c'è il nome pipistrello nel nome.
Chi sarà?
Chi sarà mai?
Chi sarà mai?
Chi sarà mai? Infatti, quando hanno fatto la domanda a uno dei creatori della serie, hanno detto: ma come mai avete deciso di mettere Batman? E lui ha risposto: no, guardate che non abbiamo messo Batman, controllate meglio. E quindi chi lo sa chi possa essere questo personaggio.
Comunque ci sarà quindi un'ulteriore stagione, comunque sta avendo successo.
Allora, sta avendo successo, quindi sarebbe stupido fermarsi. I fumetti ci sono per andare avanti. L'unica cosa che secondo me deve migliorare è la velocità. È passato parecchio tempo tra la prima e la seconda stagione, e addirittura la seconda stagione è uscita monca. Siamo arrivati alla conclusione parecchio tempo dopo. E okay, qua bisogna migliorare parecchio, perché sennò il rischio qual è? Che uno inizia il prodotto, passano degli anni, non si ricorda più niente, magari ha cambiato anche i suoi interessi e lo molla lì. Quindi ha avuto successo la prima stagione, ma siamo sicuri che a distanza di 3-4 anni le persone che hanno visto la prima stagione vanno a guardarsi una seconda stagione? Fosse uscita un anno dopo, sicuramente avrebbe avuto ascolti migliori. Comunque è andata bene la seconda stagione, ci sarà una terza.
Ottimo.
Però questo discorso di diluirla nel tempo potrebbe portare un calo di interesse da parte del pubblico.
Allora, siamo nuovamente in diretta. Tra poco parliamo di Shogun, ma c'è un detto italiano molto, diciamo, che si usa spesso, si dice i nodi vengono sempre al pettine, no?
Perché? Cos'è successo?
Anzi, addirittura Marra una volta cantava: a volte i nodi spezzano il pettine.
Ah,
perché qua, ragazzi,
cos'è
io
successo?
Sono stato deriso per aver parlato del Puniverse.
Ancora sta storia.
Ma il secondo film di Winnie the Pooh, Miele e Sangue, ha debuttato su Rotten Tomatoes col 100%.
Sì,
Poi nelle settimane è sceso, il punteggio si è attestato a una media, diciamo, sufficiente. Però upgrade notevole rispetto al primo flop. Segno che dovevamo un attimo settare gli standard,
loro,
no? Siamo pronti per lanciare questo nuovo universo in cui arriveranno presto anche
il primo...
Bambi. Il primo è Supreme Video.
Supreme
Se
Video,
lo puoi
no?
recuperare.
Ma loro possono fare questo perché i diritti sono scaduti di questi personaggi e quindi li può utilizzare chiunque?
Ma sai che non lo so come mai hanno deciso di rendere l'orsacchiotto più
cuccioloso. Per una questione di diritto d'autore, non è che uno può prendere Winnie the Pooh e farlo in questo modo. Vuol dire che sono scaduti i diritti.
Sono scaduti i diritti, o forse li hanno comprati. Non lo so, però.
No, poi adesso
c'è
che
spazio
dici,
sul carro
dici
del Pooh,
che arriva anche Bambi, visto che Bambi era della Disney.
Sì, 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 probabilmente ci sono.
La Disney aveva molti diritti in scadenza, e infatti per rinnovarli ha fatto i live action. È successo con La Sirenetta, è successo con Aladdin.
I live action che non interessano li buttano nel Pooh, tipo spazzatura.
Ah, sì,
prendeteveli
i
voi
diritti
questi.
Che non gli interessano dicono: vabbè, dai, Bambi, abbiamo il cartone, non lo rifacciamo, glielo diamo a loro.
Horror qua. E tra l'altro, appunto, prima anticipavamo che il prossimo live action Disney sarà uscirà a dicembre e sarà su Mufasa, quindi uno spin-off
live action alla...
sì, dovrebbe essere live action esattamente come è stato
come
poi
Re Leone.
Il Re Leone, vedremo, perché secondo me sarà uno dei film che incasserà di più il botteghino quest'anno.
Perché poi esce sotto Natale.
Esce sotto Natale,
sotto Natale,
esattamente.
Si fanno, se fai un bel film fai più soldi.
Quest'anno
oppure fai quello demenziale.
Ci saranno un sacco di film che guadagneranno tanto. A partire da Deadpool, ci sarà Re Leone, ci sarà Joker 2, che secondo me
Joker
guadagnerà
2,
molto.
E Ghostbuster?
Ghostbuster non lo so. Già
in uscita ad aprile?
Sì, in America sta andando maluccio. Però noi ce lo guarderemo lo stesso, perché amiamo il brand. Di nuovo in diretta, vi ricordo il numero di telefono WhatsApp, il numero WhatsApp per interagire con noi, potete scriverci al 339-8420-154. Seguite poi Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter e Nerdpoint su Threads e su Instagram. Tra pochi giorni uscirà finalmente il quiz che avete deciso voi da casa, avete deciso da casa che il quiz venisse fatto, tema... Alti, grandi classici della cultura pop, quindi spazieremo dai videogiochi alle serie TV. Mancano giusto un paio di domande perché vorrei fare numero tondo e poi
30.
Sbarcherà.
Vuoi arrivare a 30?
Sbarcherà. Un po' di meno. Un po' di meno.
No, perché il 30 su Instagram sono pesanti,
Ma dobbiamo parlare della vera sorpresa, rivelazione, almeno fino a
io
questo momento.
Io non pensavo neanche
dell'anno.
Di guardarla, invece adesso aspetto il martedì per vederla.
Parliamo di Shogun, Disney Plus, esce ogni martedì. Siamo alla settima puntata, quindi mancano otto, nona e decima.
Sì.
E ci sta piacendo.
Ci sta piacendo. Sto provando a capire che piano abbia in mente uno dei protagonisti, Torasaka, per risolvere la
se
situazione.
Ce l'ha.
Se ce l'ha, secondo me ce l'ha, anche se non
me.
Lo dice, perché nella costruzione che hanno fatto di questo personaggio ti fanno capire che è il miglior stratega che c'è in Giappone. E quindi un'idea c'era. Forse l'idea che aveva lui è andata a monte nel settimo episodio, perché il figlio combina l'ennesimo disastro. Personaggio inutile quello del figlio di Torasaka, ma inutile non nel senso che non dovevano mettere, inutile per come è, che fa solo danni.
Certo,
e poi le paga le conseguenze in maniera terribile, drammatica.
Secondo te invece la storia del barbaro come si
Bella
evolverà?
Gina, dell'inglese, si sta evolvendo
farà
bene,
la sua parte?
Secondo me lui farà la sua parte.
O ha un suo piano anche lui?
Lui voleva tornare a casa. Secondo me adesso lui... Però io non ho letto i libri, quindi uno che ha letto i libri dirà: ma cosa stai dicendo?
Vabbè,
però su quello l'idea che mi sono fatto.
Sono fatte...
Lui secondo me alla fine... rimarrà in Giappone. Sta diventando piano piano, sta diventando giapponese. Secondo me è questo. Sono rimasto sorpreso, stupito dal fatto che i portoghesi, che all'inizio erano tanto presenti, sono spariti completamente dalla vicenda, per salvo poi riapparire secondo me nel finale, perché sarà inevitabile una loro comparsata. Pensavo fossero più protagonisti, visto la guerra che gli fanno all'inizio, invece scompaiono del tutto.
Ok, sì. Guarda,
adesso
io
mi dici
non...
la tua,
okay,
tra poco me lo dici. Allora, io ho detto la mia, Ricky, tocca a te dirmi che cosa ti aspetti per questo finale, questi ultimi tre episodi, piano di Torasaka, che cosa farà Lan Jin.
Allora, secondo me, anche secondo me lui ha un piano. Comunque ci viene presentato proprio come uno stratega a 360 gradi, ed è sempre un passo avanti ai suoi rivali, ai suoi nemici. Quindi secondo me lui ha in mente, aveva in mente un qualcosa che però non so come proseguirà, visto poi il finale dell'ultima puntata.
Anche il fatto che lui sia andato a fare comunque in un momento di crisi quella chiacchierata con quella determinata persona nella casa di piacere, secondo me lì c'è stato l'accordo per un piano che forse è già fallito, però non per colpa loro.
Esatto. Detto questo, per quanto riguarda Lanjin, il barbaro, mi rimane ancora un po' ambiguo, nonostante comunque sin dall'inizio te lo presentino, non voglio dire come personaggio positivo, perché poi i suoi trascorsi, diciamo, raccontano quelle che poi sono le vicende di un pirata, no? Quindi non proprio uno stinco di santo. Però comunque ci viene mostrato come una persona fedele adesso allo schieramento principale, no? Dei protagonisti.
Ormai il suo cuore è in Giappone.
Esatto. Però ecco, io su questo
non mi
sento di mettere la mano sul fuoco, perché non ci credo che fino alla fine della stagione non rivedremo più la sua ciurma, e nel momento in cui lui rientrerà in possesso dei suoi compagni, vorrà
se
portare
sono ancora vivi,
se sono ancora vivi, esatto, vorrà portare a termine quello che era il loro scopo iniziale,
aprire il Giappone anche alle altre navi, non solo quelle portoghesi.
Quindi secondo me lui continua ad avere le proprie ambizioni personali, e nello stesso tempo ad oggi gli fa comodo comunque spalleggiare il suo signore, perché è la persona che di fatto lo tiene in vita, visto che non è visto bene.
Non solo lo tiene in vita
dalla maggior parte,
ma l'ha ricoperto di doni.
Tra l'altro, sì.
Tra l'altro anche il fatto che l'abbia nominato a Tamoto, gli ha dato una bella villa, gli ha dato con tutta la servitù.
Casa che...
avercene, no? Quindi deve per forza essere legato a questa persona. Vediamo anche qual è il suo, poi qual è lo scopo perché abbia tutti questi doni, no? Perché Torasaka l'ha riempito di doni se non lo utilizza?
Di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network, stavamo dando un po' i nostri pareri, le nostre teorie su Shogun, visto che ci avviciniamo alla battaglia finale. E sarà tosta, perché lo schieramento principale è chiaramente svantaggiato a livello numerico.
Sì, i protagonisti sono in inferiorità numerica.
Contavano su un alleato che non si è rivelato tale.
No, anzi, era un azzardo già solo chiamarlo e fargli vedere anche lo stato delle proprie truppe.
E quindi vedremo, per forza di cose servirà un piano, oppure può essere anche che poi qualcuno cadrà in questa battaglia.
Ah beh, sicuramente.
E ci sia già il piano per poi mettere a comando un'altra figura.
Io ho solo una certezza, Ricky, che ci saranno delle scene bellissime, perché finora, fino a questo momento, anche queste scene in campo aperto con tante persone sono state realizzate benissimo.
Sì, beh, la fotografia è ottima, e anche la regia, e le poche scene di azione che finora ci sono state regalate sono state valide. Penso soprattutto a quelle in cui hanno utilizzato i cannoni, silurare gli emissari.
Per fare una dimostrazione, dovevano fare una dimostrazione pratica dell'uso dei cannoni, l'hanno fatta sulle persone che dovevano vedere.
È venuta bene la dimostrazione, devo dire, è stata efficace. Beh, di fatto le armi lì sono state mostrate per quello. Diciamo che quello non era il momento adatto, però è stato fino a questo momento uno dei pochi apporti portati effettivamente dal barbaro, come lo chiamano loro, al loro esercito. Quindi
vedremo poi come li utilizzeranno questi cannoni, perché sono lì fermi e vedremo cosa decideranno di fare. Martedì esce l'ottavo episodio, se volete online è disponibile il trailer. Io per mia politica personale non guardo i trailer dei singoli episodi, perché voglio vedermi l'episodio senza anticiparmi delle scene. Mi guardo i trailer prima che inizi un prodotto, ma poi durante non guardo il trailer dell'episodio.
Ci sta.
Non so tu, Ricky, cosa fai?
Io dipende, perché spesso poi sono in coda alla puntata, in alcuni prodotti.
Ah, qua no, non in questo
qui
caso.
Qui no, quindi non li guardo. Se sono in coda di solito mi capita di guardarli, sì, perché non avanti. Faccio in tempo sì, a stoppare, sì. Però qua no, non è questo il caso. Allora, messaggio da casa, ci chiedono se non fai l'angolo libro. E poi aggiunge:
i libri che arrivano pomeriggio con Enrico.
Settimana prossima Dantes ci darà la nostra recensione sullo Hobbit che sta leggendo. Intanto sta leggendo anche Harry Potter ed è rimasto molto colpito, meglio del film. Assolutamente,
assolutamente no,
per me i libri di Harry
scusate,
Potter
dovete
sono...
leggere i libri di Harry Potter, ma
soprattutto poi vedrai adesso, ma non so a che numero sei arrivato, ma più vai avanti più sono belli i libri di Harry Potter, perché poi naturalmente se i primi libri hanno un po' un contorno, diciamo, più per bambini, proprio perché
crescendo cresce
11
il
anni,
pubblico,
crescendo cresce il pubblico, le atmosfere si fanno un po' più dark, un po' più cupe, e io li adoro ancora oggi.
Ha accompagnato nella crescita tutta una generazione,
sì,
la Rowling,
sì, sì,
con
sì.
Harry Potter. Non fate quelli che dicono ha avuto successo, ci sono i film, non leggo i libri. Dategli una chance perché meritano veramente tanto. Poi se volete altri consigli sul fantasy vi posso dire di andare diretti su The Witcher, sulla saga di The Witcher. Netflix ha fatto uno schifo con The Witcher, con le ultime cose uscite. I libri sono tutt'altra cosa e meritano tantissimo. Netflix ha proprio buttato via i soldi con The Witcher, poi magari ci ha guadagnato, non lo so, però comunque hanno fatto una porcheria. Poi invece se vogliamo cambiare argomento, andare sulla fantascienza, ci sono anche lì tantissime saghe da consigliare.
Non ultima, Dune.
Dune ne abbiamo parlato. Sono libri impegnativi quelli di Dune, non è una lettura
ma
leggera.
Tra l'altro,
hanno annunciato.
Ma ieri è stato proprio confermato, alla luce del successo del secondo capitolo, che ci sarà il terzo capitolo a conclusione della saga di Paul Atreides, perché poi come ci insegni Dune non si esaurisce con la
no,
saga
no, assolutamente, si va avanti di migliaia di anni,
però
ma
questa trilogia,
la saga di Paul Atreides nei primi due libri che saranno resi nei tre film, i primi due erano il primo libro, adesso arriverà il secondo romanzo. Se nel frattempo volete leggere i libri, ve li consiglio, a me sono piaciuti tantissimo. Sono libri che secondo me sono un po' impegnativi, quindi non da leggere quando siete stanchi, quando state andando a lavorare. Bisogna metterseli tranquilli e leggerli con calma per entrare in questo mondo che è fantastico. Quelli sono sempre consigliati.
Ci sono anche su naturalmente alcune piattaforme, soprattutto vabbè su Audible, legata appunto a Prime Video, gli audiolibri di Dune.
Ah, ci sono. E com'è l'esperienza dell'audiolibro di Dune? L'hai provata?
Ho iniziato col primo capitolo e devo dire la verità, mentre vado a lavoro, un capitoletto, lo trovo gradevole.
Esperienza
bello.
Consigliata.
Sì. Era musica italiana di Rocco Hunt, ci accompagna verso questo finale di Nerd Point.
Ma come?
Perché
non abbiamo letto niente, dovevamo ancora iniziare a parlare.
Abbiamo dovuto chiudere. Allora, se riesco, prossimamente andrò al cinema, Teo, perché ci sono un sacco di film che voglio vedere. Uscirà Ghostbuster, uscirà. È uscito Il mio amico Robot, un film
d'animazione.
Di cui diciamo che ne stanno parlando molto bene.
Ho
vorrei vedere
qualcosa.
Monkey Man.
Ah, Monkey Man, sì.
E poi, vabbè, a maggio usciranno. Uscirà anche Il pianeta delle scimmie. Quindi, ecco, voglio andare a vedere.
Io fino a che non esce Deadpool, non vado al cinema.
Godzilla e Kong prossimamente. Quindi, se riesco a ritagliarmi uno spazio, voglio dare continuità a questa saga che comunque sta appassionando tanto, perché
sì,
ormai
sì,
ogni
avanti...
anno, cavolo, esce un capitolo nuovo.
E quindi. Ogni volta piace.
E ogni volta fa il suo, esatto. Quindi ecco, vorrei tra aprile e maggio riuscire ad andare al cinema almeno 4 volte.
Ah, 4 volte in 2 mesi?
Sì.
Proprio te li regalano i biglietti del cinema.
Sì, sì. Cioè,
ti mandiamo alle anteprime, Ricky, dai, ti mandiamo alle anteprime.
Tra l'altro adesso poi mi sono innamorato del nuovo cinema che hanno aperto qui a Milano.
Vabbè, no, se vai all'anteprima vai dove ti manda.
Spettacolare, quello lì,
la casa di produzione.
Che sembra.
Dovete sapere che durante Dune Ricky ha dormito,
della
che ha iniziato a russare e non siamo riusciti a svegliarlo neanche con le cannonate.
Vero, ma Dune, tra l'altro,
non si può dormire durante Dune.
È uno dei film che rivedrei domani, guarda, se potessi, bellissimo, bellissimo.
Ma in fila, andrebbero rivisti in fila.
Sì, Io poi sul primo ho un'opinione un po' più tiepida, seppur promosso ampiamente con un bel set. Questo secondo sono rimasto estasiato, quindi non vedo l'ora che esca il terzo, felicissimo ieri. Era quasi scontato, no, che uscisse poi il capitolo conclusivo, però ecco, bisognava averne la certezza, ora ce l'abbiamo.
E poi torneremo a chiacchierare di questi argomenti e di molti altri. Sarà una settimana con parecchi arrivi, il finale di LOL, la nuova serie di Fallout sempre su Prime Video, e poi vi diremo nel corso della settimana poi vi diremo anche quando uscirà il quiz di Ricky. Intanto vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Grazie Ricky.
Grazie Teo.
E come sempre Nerdpoint torna sabato prossimo qui su Radio BlaBla Network dalle 10. Adesso ascoltiamo Toldia, dopo ci sono le notizie, dopo come tutti i sabati arriva il grande basket con l'Eurolega. A sabato prossimo, ciao.